Tossisco, sono, quando sono con te sono emozionato.
E allora tossisci, ma
sì,
che
devo
strano.
Bene, non mi hai detto la mentina stasera, non mi hai detto la solita mentina, quindi...
ma ti vedo un po' frastornato, questo passaggio dal teatro al cinema ti ha un po' sconvolto, eh?
Pochino.
Bene bene, allora rieccoci col nostro programma di cinema Radio Lumière, tutte le domeniche sera, sempre alle 21, e saremo insieme un'oretta, ascolteremo tanta bella musica, colonne sonore tratte da film sia nuovissimi sia di qualche tempo fa, in compagnia di Stefano Zigrino
e Elisa Mazzotti.
Wow, anche con i cognomi quest'oggi, eh?
Stasera parliamo di Oscar, visto che domenica notte ci sono stati gli Oscar, è doveroso parlare un po' dei premi e delle canzoni, delle colonne sonore degli Oscar. E dopo avremo un gradito ospite, possiamo annunciarlo?
Ma io direi proprio di sì. C'è un film che è uscito da pochissimo in tutta Italia, un film che si aspettava da tempo, che è l'ultimo di Gabriele Muccino.
Gli anni più belli.
Esatto, naturalmente c'è una sceneggiatura e noi avremo lo sceneggiatore ufficiale.
Paolo Costella con noi.
Lo ritroveremo dopo un po' di tempo, ci fa molto piacere, lui già ci aveva anticipato che sarebbe ritornato proprio per l'uscita di questo film e così farà.
Noi l'avevamo intervistato a ottobre del 2018, ci aveva parlato del film A casa tutti bene, sempre di Muccino, e del suo David di Donatello per il film Perfetti sconosciuti. Ma noi torniamo agli Oscar.
Sì,
2020.
È proprio il caso di ritornare. Allora, ha vinto un film particolare anche perché è il primo film in lingua non inglese a vincere l'Oscar.
Eh sì, e si intitola Parasite, un bel film che io ho visto qualche mese fa, forse l'avevo già accennato. Sono molto contento che abbia vinto l'Oscar, e aveva già vinto la Palma d'Oro a Cannes nel 2019 e si è aggiudicato ben 4 statuette, oltre all'Oscar come miglior film, miglior regia, miglior film straniero e migliore sceneggiatura originale. Il regista sudcoreano Bong Joon-ho, l'ho detto
wow.
ha messo che dopo l'Oscar come miglior film internazionale se ne voleva già andare.
Basta, mi sembra già tantissimo.
E invece si è alzato ancora un bel po' di volte. Ascoltiamo il trailer del film che ha vinto l'Oscar, Parasite.
Ma cos'è? Disinfestano.
Chiudi la finestra.
Lasciala aperta, così avremo lo sterminio gratis.
Dio, che puzza!
Mi ha fatto piacere rivedere i tuoi, stanno bene.
Già, ma disoccupati.
Ti cedo il mio posto per fare il suo insegnante di inglese.
Ma non ho un diploma.
Inventane uno.
Hai un grande talento, perché non ti ammettono alla scuola d'arte?
Sta zitto.
Per me questo non è affatto un falso o un reato.
Dobbiamo prendere il loro posto. I ricchi sono davvero dei fessi.
Come posso descriverti la madre?
Assisto sempre alla prima lezione. Is it okay with you? Io credo che mio figlio sia un artista nato.
È uno scimpanzé, vero?
È un autoritratto.
Pazzesco.
Nessuno dei suoi insegnanti d'arte è durato più di un mese.
Mi è appena venuta in mente una persona, aspetti.
Fermati. Jessica, figlia unica,
nell'Illinois a Chicago. Ero nella stessa classe di tuo cugino.
Sono ricchi, ma anche gentili.
Sono gentili perché sono ricchi. Dico sul serio.
E sai qual è la cosa più strana di tutte?
Era il trailer di Parasite, film che ha vinto l'Oscar, un film veramente da rivedere e da recuperare, anche perché poi è uscito nuovamente nelle sale, giustamente ha vinto l'Oscar.
Avrà un secondo periodo di successo.
Sicuramente. Il regista sul palco era veramente incredulo, commosso, ha ringraziato tutti i suoi concorrenti, in particolare Martin Scorsese e Quentin Tarantino, che è uno dei suoi maestri. C'è qualcosa di Tarantino nel film, soprattutto nel finale.
Anche Tarantino è stato molto contento,
sì,
comunque.
Direi.
Ma sì, è una persona generosa. Bene, a questo punto bisogna anche ricordare che noi italiani siamo un po' presenti in questo film, soprattutto per un personaggio, per la voce di Gianni Morandi, perché nella colonna sonora del film c'è anche In ginocchio da te, una canzone che Morandi ha inciso quando non aveva neanche 20 anni. E lui è molto contento di tutto questo, chiaramente lo credo, cioè gli ha aperto un mondo ancora maggiore rispetto a quello che conosce lui e dove è conosciuto.
Anch'io ero rimasto stupito vedendo il film, c'è proprio questa scena di loro due che mettono proprio su questo disco in vinile parte Gianni Morandi, ma forse magari sarà nella versione italiana, invece è proprio contenuta nel film. E questo, credo, proprio parlando di Tarantino, sai che Tarantino ha questa usanza anche di mettere canzoni italiane, citare attori italiani nei suoi film, e credo che il regista sudcoreano abbia un po' copiato. Non ci ascoltiamo Morandi, non ce ne voglia.
No, assolutamente, me lo faremo magari in futuro e magari anche con qualche altro brano un po' più recente. Ci ascoltiamo una bellissima canzone di cui nessuno di noi due
Jun Jang Wan Wan.
Bam bam.
Una canzone carina che è proprio nel film sudcoreano.
It's okay.
Bella questa canzone.
Da
Parasite.
Esatto, fa parte della colonna sonora di questo film che appunto ha vinto l'Oscar. Grande delusione invece agli Oscar
forte,
per
direi.
Il nostro Martin Scorsese. E aveva portato questo film, Irishman, che non ha vinto neanche una delle 10 statuette per cui era stato nominato.
Credo sia forse un record.
Sì, proprio neanche sì. una. E anche delusione per il film 1917, che aveva 10 nomination, però ha avuto soltanto 3 premi e oltretutto minori, ma almeno qualcosa ha portato a casa. E invece è molto molto contento, finalmente, perché era la 4ª nomination per lui, ha vinto l'Oscar Joaquin Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck in Joker. Dunque, lui ha fatto un monologo di ringraziamento, ha ricordato il fratello scomparso River, e poi un discorso molto particolare in cui lui ha affrontato i temi del razzismo, l'abuso dell'uomo su altri uomini o addirittura sugli animali, e ha detto: vediamo una mucca dare vita a un cucciolo e glielo prendiamo immediatamente insieme al suo latte che metteremo nel nostro caffè alla mattina. Quindi mi raccomando, usate soltanto latte vegetale. Questo l'ho detto io. Scusate. Quindi è molto impegnato anche a livello sociale, molto, politico sì. anche.
E poi naturalmente ha ricordato suo fratello scomparso, River Phoenix. Nel film Joker c'è una canzone che si intitola Everybody Plays the Fool, cantata da un gruppo che si chiama The Main Ingredients, un trio che si è formato nella Harlem del 1964. La particolarità di questo gruppo è che il cantante era Cuba Gooding, che è il papà del famoso attore Cuba Gooding Jr., che è stato anche premio Oscar per il film Jerry Maguire, quello con Tom Cruise. Tornando a The Main Ingredients, la canzone che ascoltiamo è proprio stata una hit del 1972. Everybody Plays the Fool, canzone contenuta nel film Joker, era il gruppo The Main Ingredients. Miglior attrice protagonista, ne abbiamo parlato recentemente.
Sì, infatti.
Di Renée Zellweger, che ha vinto l'Oscar.
Parlandone molto bene,
parlandone
tra l'altro.
Molto bene, perché la colonna sonora e tutte le canzoni sono cantate da lei, e questa cosa ci aveva sorpreso
abbastanza.
Molto. È vero. E comunque Renée Zellweger ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista per il film Judy, nel ruolo naturalmente di Judy Garland. E direi soprattutto molto meritato, per come è riuscita a entrare in sintonia con il personaggio di una persona fragile, insomma.
Sì, oltretutto di una persona così famosa, un personaggio così famoso non soltanto negli Stati Uniti ma in tutto il mondo. C'è sempre un ricordo molto affettuoso nei confronti di Judy Garland, che aveva cominciato a recitare da bambina. Tutti si ricordano Il Mago di Oz, dagli adulti più che adulti fino ai bambini, perché è un film che si continua a rivedere e ad ascoltare appunto la famosa canzone The Rainbow. Dunque la Zellweger anche fisicamente si è proprio trasformata. Lei è abbastanza facile e disponibile alle trasformazioni fisiche.
Da Bridget Jones,
dove ingrassa, a un personaggio come Judy Garland, che era magrissima. Oltre a questo è molto brava come interprete e, come diceva appunto Stefano poco fa, anche straordinaria come cantante. Io penso che possiamo, per esempio, noi approfittare di tutto questo per sentire una canzone che appartiene alla colonna sonora del film Judy, per cui lei ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista. Ricordiamo però che lei già nel 2004 era stata premiata, sì, come non protagonista per
Ritorno a Cool Mountain.
Perfetto.
Ci ascoltiamo Renée Zellweger.
In my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once in my life, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream. Sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have someone I know who won't desert me. I'm not alone anymore. For once, I can say. Sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not afraid.
Ma che brava! Ma l'altra che volta brava, abbiamo detto che ha un futuro nelle Zellweger. Può non dimagrire né ingrassare e fare la cantante come vuole lei.
Sì, è vero. Io ho questa sconfinata ammirazione per molti degli attori e delle attrici americane che sanno cantare molto bene.
Perfetto.
Oltre a recitare, chiaramente.
Un'altra statuetta, e questa volta un delirio c'è stato per il bel Brad Pitt, che finalmente ha vinto l'Oscar per miglior attore non protagonista per il film proprio di Quentin Tarantino. C'era una volta a Hollywood, è la prima statuetta che vince, anzi ne aveva vinta una come produttore, 12 anni schiavo, questo tanti anni fa, però questa... naturalmente
è molto
più importante. È proprio salito sul palco, Brad Pitt ha detto: aspettati il peggio, ma cerca di fare il meglio. Questa è stata la sua prima frase. E anche lui è stato un pochettino così cattivello, perché la prima cosa che ha detto, oltre al fatto della frase, ha lanciato una frecciata contro i repubblicani, criticando proprio lo svolgimento della procedura di impeachment contro il presidente Trump. Ha voluto dire anche questo. Anche lui.
Beh, sono molto coraggiosi comunque, in ogni caso, perché si mettono contro il potere reale, quello forte.
Diciamo che era una statuetta annunciata, quella di Brad Pitt, si capiva subito, perché Joe Pesci per il film Irishman e Anthony Hopkins per I Due Papi non erano neanche presenti nella sala, quindi già sapevano forse che per loro non c'era trippa per gatti.
Nonostante siano bravissimi entrambi.
Nella colonna sonora del film C'era una volta Hollywood di Quentin Tarantino ci sono tantissimi brani proprio degli anni 70, 80, ma veramente tanti, li abbiamo già ascoltati in qualche puntata precedente. Questa sera ci ascoltiamo un brano dei Mamas and Papas con Straight Shooter.
E a me mi sembra ieri stiamo sempre insieme. Appiccicati dalla mattina alla sera.
Alle cose che ci fanno stare bene.
Ciao.
Oh, ma ci pensate a noi tre là dentro? Se andiamo a Barcellona.
Bella Barcellona.
Eravamo tutti così affamati di vita.
Come ti chiami?
Gemma.
Gemma!
Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l'abbiamo fatta.
Che figata!
Con le ferite dei duelli, le spalle di fardelli noi, e abbiamo spinto il cuore.
Non lasciarmi andare via, mai.
Gli anni più belli noi.
Ma lo sai che significa?
Che non ci abbiamo i soldi, ricapace e sbattono fuori da casa.
Io t'ho sempre voluto bene, t'ho sempre voluto bene.
Da ragazzese siamo fatti un patto,
te lo ricordi?
Gli anni più belli noi. Che siamo stati lunghi.
Adesso mi è più buono.
Con l'anima brandelli.
Non fare mai compromessi, Svela. Con niente e con nessuno. Le cose devono andare bene per te, non per gli altri. Gli anni più belli.
Era il trailer del film Gli anni più belli, diretto da Gabriele Muccino. E noi, come abbiamo preannunciato all'inizio, abbiamo un graditissimo ospite.
Eh sì, lo sceneggiatore del film, Paolo Costella. Ciao Paolo!
Ciao, buonasera a tutti, ciao.
Ciao Paolo.
Ciao.
Paolo è più abituato a scrivere, secondo me, è vero?
Mi avete sgamato così subito?
Sì. Senti, sei molto simpatico, oltre a essere molto bravo.
Noi ti abbiamo avuto ospite, sì? nell'ottobre del 2018, avevamo parlato del film A casa tutti bene, sempre di Muccino, e del tuo Davide Donatello per Perfetti sconosciuti, per la tua sceneggiatura. A proposito, sei sempre in giro per il mondo? Puoi confermarmi che il film che ha più rifacimenti, più remake in assoluto?
Sì, è vero, è da Guinness dei primati, in effetti l'hanno certificato, e adesso c'è l'ultimo possibile e forse imminente remake, che è con l'americano.
Ah,
si sta lavorando.
Ah, bene, chissà che ci sarà poi nel film, immagino. Attori di primo piano. Senti, però oggi parliamo degli anni più belli.
Sì,
eh?
Sì.
Il film che è appena uscito, quello di Gabriele Muccino. Parlaci tu della storia, anche se noi l'abbiamo visto ed è bellissimo, con degli attori fantastici. Ovviamente quando c'è una buona sceneggiatura il lavoro è molto più semplice.
Sì, è anche semplice scrivere una sceneggiatura quando poi c'è un regista bravo.
Esatto, vanno perfettamente d'accordo. Mettiamoci la terza, gli attori, e siamo a posto.
Ah sì, certo. Infatti è nato proprio dalla volontà un po' di Gabriele di fare un film un po' diverso dagli altri suoi e di rendere in qualche modo omaggio a un cinema, più che ancora che a un film in particolare, che è quello dei maestri della commedia italiana, che è sempre stata un'ispirazione sua. Persino quando era negli Stati Uniti aveva pensato di fare un remake di una commedia italiana, solo che ci siamo trovati ad affrontare un periodo completamente diverso, che non aveva più gli ideali e i valori di quelli che raccontavano i film degli anni 60-70, ma che anzi si basava proprio sulla totale assenza di valori, e quindi abbiamo voluto raccontare una generazione che partiva da questo vuoto e che quindi si doveva faticosamente cementare più sulle relazioni umane che non sugli ideali. Questo è stato il nostro punto di partenza.
Senti, una fonte di ispirazione tra l'altro è stato Ettore Scola con C'eravamo tanto amati, vero?
Certo,
perché
certo,
c'è a un certo punto la citazione di una scena al ristorante con i tre protagonisti che si ritrovano dopo tanto tempo e ricordano i tempi passati.
Sì, sì, c'è quello che nell'originale di Scholler era della mezza porzione, dove si ritrovavano tutti gli amici. C'è questo e ci sono altri punti di contatto, tanto che appunto all'inizio si pensava quasi di ricalcare di più il modello, tanto è vero che la produzione ha acquisito i diritti e nei titoli c'è la scritta che è liberamente ispirata, C'eravamo tanto amati. Poi la strada, proprio anche per quella cosa che dicevo prima, ha preso naturalmente una strada un po' diversa. Si è voluto raccontare, dovuto raccontare l'amicizia, come nasce, l'adolescenza, tutti dei grossi punti e capitoli che non erano raccontati se non molto sinteticamente nel film di Scola. E poi i personaggi hanno preso alcuni di più, altri di meno, delle strade un po' diverse.
Ricordiamo i personaggi, allora, vabbè, c'è sì. Giulio, che è Pierfrancesco Favino, Gemma, sì. Michela Ramazzotti, Paolo, interpretato da Kim Rossi Stewart, e Riccardo, che è Claudio Santamaria. Quindi esatto. Una storia raccontata nell'arco di 40 anni, dal 1980 ad oggi, quindi dai 16 sì. anni all'età adulta. Ci racconti un po' esatto. i tuoi personaggi, come li
Guarda,
puoi descrivere?
Sì, te li racconterei relazionandoli a quello che è stato un po' il tema del film, che è il tempo, cioè come il tempo incide nelle vicende, nella vita di ognuno di noi. Allora c'è un personaggio che è quello interpretato da Kim Rossi Stewart, che è fedele al tempo, e cioè fa della costanza, della fiducia nel tempo e nella vita la sua caratteristica, tanto da perseguire un amore appunto per tutta una vita. C'è quello di Pierfrancesco Favino, che invece fa a pugni col tempo, cerca di cancellare il passato di un padre poco ambizioso, secondo lui, e insegue quindi una salita sociale che lo porterà però anche a contraddire i suoi valori iniziali. E poi c'è invece quello interpretato da Santamaria, che con il tempo così si barcamena in modo un po' cialtrone, però alla fine molto umano e molto caldo, ed è un po' il collante tra questi tre amici, in mezzo ai quali, intorno ai quali c'è poi la figura invece interpretata dal personaggio della Ramazzotti, che ha una disperata vitalità, mi piace dire, nel senso che è vero che è disperata, nel senso che non si sente amata e quindi si dà anche in modo ogni tanto doloroso, però anche lei si aggrappa alla vita e alla fine in qualche modo ce la fa. Sono sogni di diversa grandezza, di diversa misura, quelli che ognuno di loro insegue, ma quello per esempio che ottiene lei, che è molto semplice, di avere un bar alla fine nel Teatro dell'Opera di Roma, la rende comunque felice e realizzata.
Ascoltiamo proprio una clip dove c'è proprio Gemma che torna
sì.
a Roma.
È Gemma quella. Fermate. Oh, ma voglio vedere.
Ma che sta dicendo?
Andiamo via.
Ma
levati.
Gemma.
La voglio vedere.
Gemma.
Riccardo.
Gemma.
Gemma.
Ecco. Ma lo vedi che sei te?
Riccardo.
Oh, ma come stai?
Bene.
Oh, bene.
Oh, sopravvissuto.
Oh, c'è pure Paolo. Paolo, vieni.
Siete appiccicati voi due, eh?
Sì. Beh, ti ho provato a cercare, ma hai cambiato casa. Non ero pure preoccupato, non ti riuscivo più a trovare.
Come stai?
Bene, come stai?
Bene, lavoro qui al ristorante al Portoghese.
Infatti è da qua che ti ho visto uscì.
E voi invece che fate?
Che famo? Lui insegna al Visconti adesso. Letteratura italiana, latino e greco.
Sì, pure greco.
No.
Ah, già.
Ce l'hai fatta alla fine?
Ce l'ha fatta, sì, alla buon'ora.
Che vuol dire alla buon'ora? Scusa, spiegate.
Vabbè, dai, stiamo a scherzare. Dai, è alla buon'ora, sì, staccia pure te. Stiamo tra di noi, Gemma, dai.
Vabbè, Giulio?
Giulio... Giulio è un po' che non lo vediamo.
Chissà per quale misterioso motivo non stiamo vedendo Giulio, ma...
Oh, ammazza quanto sei pesante.
Ma fa finta di niente, famo finta di niente, dai, facciamo finta di niente.
Infatti, famo finta di niente, che abbiamo sbagliato tutti e... Alzi la mano chi non ha sbagliato.
Chi alza la mano?
Nessuno.
Hai visto?
Eccolo là.
Ah, oh, solo chi non vive non fa sbagli. Cerca di andare avanti pure te. Dai, andiamo, su.
Noi che sognavamo i giorni di domani, per crescere insieme mai lontani e sapere già cos'è un dolore e chiedere in cambio un po' d'amore. Noi, occhi di laguna, noi, ladri di fortuna, noi cavalieri erranti della luna, noi una bufala di capelli in aria a far castelli, noi che abbiamo urlato al vento per cantare, noi gli anni più belli, noi in una fuga da ribelli, un pugno di granelli, noi che abbiamo
nostro il mondo e vincere. O andare tutti a fondo, ma il destino aspetta dietro un muro e vivere è il prezzo del futuro. Noi, guance senza fiato, noi, labbra di peccato, noi, passeggeri persi nel passato. Abbiamo udito il mare piangere con noi, gli anni più belli. E quel tempo è un film di mille scene, non si sa com'è la fine. Se le cose che ci fanno stare bene sono qui, proprio qui. Forse no, forse sì, sempre qui e siamo noi, ancora quelli noi, con le ferite dei duelli, le spalle di fardelli noi, che abbiamo spinto il cuore a battere per noi, gli anni più belli noi, che siamo stati lupi e agnelli, con l'anima brandelli noi, che abbiamo chiesto al cielo.
Bene, era una clip del film Gli anni più belli. Abbiamo anche ascoltato la canzone di Baglioni, che è stata proprio scritta appositamente per questo film, vero Paolo?
Sì, sì, è stato Gabriele che lo ha incontrato per chiedergli, in realtà è perché voleva chiedergli di poter mettere nel film alcune canzoni di repertorio, perché diciamo esprimevano lo spirito di quegli anni bene, forse meglio di qualunque altra. E poi è nata insieme l'idea di scrivere invece un pezzo originale. Pensa che la sceneggiatura aveva un altro titolo, che era I migliori anni. Naturalmente I migliori anni riportava un'altra canzone di Renato Zero, e quindi si è deciso insieme di fare la canzone originale, di cambiare il titolo del film per poterla avere.
Certo,
nel film.
Mi è sembrata una decisione ok. Senti, io volevo sapere una cosa, sono abbastanza curiosa. Lo sceneggiatore, in particolare tu, mentre stai scrivendo il film, pensi anche a delle musiche, a quello che potrebbe essere la colonna sonora, che poi ovviamente verrà decisa dal regista e da chi si occupa poi dell'intera colonna sonora. Ti viene in mente qualcosa magari mentre stai scrivendo, o ti aiuta a ascoltare qualcosa mentre scrivi?
Guarda, sono due cose. Una, per esempio, all'inizio c'è, per dare subito il sapore di quegli anni, c'è Just an Illusion che parte a bomba nella discoteca dove inizia il film. E lì proprio in sala, quando vedi le persone che cominciano a agitarsi, sono un chiaro segno che appartengono a quelle generazioni là, che negli anni
certo.
80, quindi svela molto l'età degli spettatori, perché sono alcuni che stanno fermi.
È chiaro, perché
gesticolano. Quindi in quel caso quella era già indicata in sceneggiatura, perché ci sembrava fotografasse proprio bene quegli anni. Era anche indicata l'altra di Baglioni, che loro cantano in macchina, perché aveva bisogno naturalmente che gli attori cantassero sopra la canzone. In altri casi invece sono scelte proprio di Gabriele, ma invece ti svelo una cosa.
Un segreto?
Invece Gabriele mi ha proprio insegnato a scrivere con la musica in cuffia a palla, e per lasciarsi
andare. Ma infatti avevo una sensazione del genere, nel senso che anche a me capita di non dico di scrivere, ma magari di provare delle cose però con la musica sotto, perché secondo me ti dà una marcia in più.
Sì, canzoni o anche come Piovani aveva già fatto la colonna sonora di A casa tutti bene, già nell'altro film quando Gabriele aveva pensato appunto ad affidare lui la colonna sonora, e anche in questo, anche la musica più ancora che le canzoni ogni tanto ti ricordano e ti fanno entrare nel mood del certo. film, così è successo anche questa volta. Poi con Gabriele si impara a lasciarsi andare, io che sono un po' più ogni tanto razionale nella scrittura, l'ho seguito ad andare un po' più di pancia, mettere la musica a palla e scrivere quello che viene.
Bellissimo. Eh no, è una collaborazione bellissima, mi piace molto.
Ci ascoltiamo un'altra clip dagli anni più belli.
Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l'abbiamo fatta. Il sorriso.
Che film è questo?
Non è un film.
E che è? Madre Teresa di Calcutta.
No, Madre Teresa, allora a Madre Teresa di Calcutta. È finito. Enzuccio.
Enzo.
Ti sei addormito?
Enzo.
Fai il favore, portaci un altro litro.
E noi se lo bevevo.
E poi rispondemo.
E me, che c'è? Che mi piace andare con i polli, la pacchia e le colline, perché sono senza spine e non so come faccia. La società dei magnacci, la società della gioventù,
a noi che piace, da pagli e bene,
e non c'è piace dalla
fora.
Giù.
C'è stata una sorpresa.
Che sorpresa?
Ma non si può dire che sorpresa è.
Oh, che sorpresa.
No, non mi guarda, non mi tocca, ho giurato, non
dai,
te lo posso dire.
Che?
Non posso parlare.
E qui c'erano proprio i tre protagonisti del film, Pier Francesco Favino, Kim Rossi Stewart e Claudio Santamaria, con una sorpresa che non possiamo naturalmente svelare.
Ma no? Quanto sono bravi però, eh?
Sì, davvero, quando in queste scene in cui si ritrovano c'era anche proprio rischio di retorica, nostalgia, loro restituiscono una verità che veramente, quando dicevo prima, è facile poi quando c'è un regista che gira in un certo modo, perché la scena scritta va bene, però poi deve venire così.
Sì, è vero, è bellissimo proprio. Si vede che c'è un'orchestrazione di un certo tipo, è chiaro. Senti, a proposito, c'è qualcosa di autobiografico? È una domanda più che retorica.
Ci sono.
Per cui è ovvio, no?
Sì, ci sono, le mie le nascondo con pudore, quelle di Gabriele le posso svelare più sfacciatamente, sono veramente, anche perché la Roma di quegli anni l'ha vissuta Gabriele, io non sono di Roma e sono arrivato a Roma poco dopo quegli anni, per cui quell'ambiente delle scuole, del liceo, mm-hmm. è quello veramente che Gabriele ha vissuto.
Certo.
E poi nascoste qua e là ci sono tante piccole cose che riguardano le sue, le mie storie.
Possiamo anche dire da dove arrivi, Paolo, possiamo anche dire da dove arrivi, possiamo sempre...
Ah sì, no, certo, no, vengo da... No, da Genova si può dire, gli amori passati un po' meno, quelli che si nascondono nelle battute del film non li dirò mai.
Beh, è giusto così, dai. Beh, Genova è sempre stata una città molto ricca di talenti, sia per quanto riguarda la scrittura che per quanto riguarda la musica, quindi...
Soprattutto, certo.
Sì. Senti, invece, proprio parlando di attori, tu pensi mai, mentre scrivi, ma quella parte mi piacerebbe farla recitare a un determinato attore?
Sì, si fa. Ti devo dire la verità, a me piace farlo senza che questo diventi proprio troppo ingombrante come pensiero, perché va bene avere un riferimento che ogni tanto ti suggerisce modi, tempi di parlare, però neanche troppo appiattirsi sull'idea di un attore, perché sennò finisci per ricalcare quello che l'attore ha fatto in passato in modo un po' troppo pigro, pedestre, per cui lo hai presente, ce l'hai lì da una parte, ogni tanto ci pensi, ogni tanto vai per i fatti tuoi.
Eh no, perfettamente,
e ogni tanto
ragione.
Ogni tanto corrisponde all'idea che hai quando scrivi, ogni tanto invece magari diventa un altro attore. Ora con registi come Gabriele la possibilità che gli attori a cui lui pensa siano poi quelli del set è sempre molto alta, per cui di solito quelli che a cui si pensa mentre si scrive poi finiscono anche per essere quelli che interpreta.
Certo, no, ma come hai detto tu giustamente, il rischio in molti casi è che un attore rifaccia se stesso, torni sul già fatto, quindi la cosa bella è quando si scopre in un attore qualcosa che ancora non si è conosciuto.
Sì, e questo sia per chi scrive sia per l'attore anche che lo fa, e per il pubblico che non vede sempre la stessa solfa.
Perfetto.
Volevo ricordare che nel film ci sono anche la cantante Emma Marrone, che qui sì. è esordio come attrice, bravissima, sembra un'attrice.
È vero,
proprio...
sì, anch'io lo penso.
Poi c'è Francesco Acquaroli e Nicoletta Romanoff. E poi sì. ci sono questi ragazzi meravigliosi, bravissimi, che interpretano i protagonisti da giovani, che sono Francesco Centorame, Andrea Pittorino, Matteo Del Buono e Alma Noce. Noi adesso ci facciamo un'altra breve pausa, ci ascoltiamo un'altra bella canzone contenuta nel film, tu prima l'hai citata, che è Claudio Baglioni con Mille giorni di te e di me.
Andarci io.
Bene, quindi questa era un'altra canzone contenuta. Avevamo preparato anche Just an Illusion dell'Imagination, ma magari la metteremo un'altra volta, parlando ancora del tuo film Gli anni più belli. Noi all'inizio con Lisa, all'inizio della trasmissione, abbiamo parlato degli Oscar. Tu li avrai sicuramente seguiti, immagino.
Sì.
Tuoi commenti? Io ho visto il film Parasite, a me è piaciuto tantissimo.
Guarda, sono proprio contento, sì. Sono proprio contento perché è uno di quei film che poi a vari livelli, perché riesce ad essere popolare ma anche molto sofisticato e dal mio punto di vista poi aprono scenari molto originali anche nella commistione di generi. È un film che riesce a passare da registri, da commedia, ma fatta bene, elaborata bene, con equivoci, incroci, fino a momenti di lettura più sociale della storia, psicologici, drammatici. Insomma, fa capire che il cinema non è vero che è già stato fatto tutto, che si può reinventare e mischiare in mille modi ancora.
Abbiamo commentato anche la delusione di Martin Scorsese con The Irishman, che 10 nomination e neppure una statuetta. Non so cosa ne pensi di questo film.
Il film a me è piaciuto molto, non si capisce quanto le logiche poi Hollywood, Netflix incidano poi sull'assegnazione dei premi. Sembra sempre che ci sia una tendenza un po' autoreferenziale e protettiva verso le nuove realtà che emergono, però magari è stato invece semplicemente un giudizio di merito, questo non lo so. A me è piaciuto molto il film.
E a proposito di Irishman, lì hanno utilizzato una tecnica per ingiovanire gli attori, l'avete fatto anche voi?
Sì, c'è una combinazione tra trucco speciale in sede di riprese e poi un intervento anche digitale sui volti e sulle forme dei volti, perché quello non è soltanto la pelle, il colorito, le rughe, ma è proprio anche ogni tanto la forma del volto su cui si interviene.
Beh, devo dire che l'avete fatto bene, perché in The Irishman i personaggi, c'è De Niro, sembrano quasi un po' dei cartoni animati.
È vero.
Però partivano da un'età
molto più avanzata, sì, è chiaro.
Era più facile ringiovanire Kim Rossi Stewart, immagino.
Hai citato proprio un viso che si presta più facilmente, quello per esempio di Favino era più difficile. Ogni viso ha una problematica da questo punto di vista differente.
Questa è una mia curiosità. Qual è il film che hai scritto al quale sei più affezionato dei tuoi film?
Guarda, ti dirò un film lontano nel tempo, che era La carne di Ferreri, perché non tanto per il film, ma perché mi ricorda la collaborazione con un autore che ho amato tantissimo, e quindi quel periodo della mia vita è ancora quello a cui forse sono più legato.
Beh,
un film con Sergio Castellitto e Francesca Dell'Era.
No, stavo pensando, oltretutto Marco Ferreri non era una persona facile e quindi se tu mantieni questo bel ricordo, si vede che eravate riusciti a instaurare un rapporto importante, insomma.
Guarda, a me è capitato nella vita di lavorare con personaggi, Marco Ferreri, Laura Betti, adesso Liliana Cavani, che hanno la fama di essere difficilissimi
ma meravigliosi.
Io faccio delle gran risate, guarda. Sono fatto e mi continuo a fare delle gran risate quando lavoro.
Hai avuto una grandissima fortuna anche.
Beh,
e oltre chiaramente all'apprezzamento tuo, perché conoscere certe persone è fondamentale, succede a pochi,
sì,
tutto sommato,
sì.
No?
E devo dire che col tempo sono più consapevole di quanto sia speciale questa occasione che ogni tanto il lavoro ti offre. Le prime volte non me ne rendevo bene conto, adesso mi gusto ogni momento fino in fondo.
Magari hai anche un aneddoto divertente, qualcosa da ricordare, da raccontarci.
Ma guarda, Ferreri, proprio in quel film lì mi ricordo il primo giorno di riprese con Francesca Dell'Era e Castellitto, che erano sulla spiaggia e dovevano entrare in una casa sul mare. C'era il vento, si fa la prova, lui aveva dei modi sempre molto sbrigativi. Nella prova lei si lamenta, dice ma non sento, e lui immediatamente trova la chiave per girare la scena e gli urlagli che non lo senti, e tu Sergio urla ancora più forte. È venuta una scena stranissima, surreale, sull'onda di questa imbarazzo, difficoltà che c'era stato all'inizio. Lui sapeva cogliere in modo formidabile tutte le sensazioni che il set che portava, che suggeriva.
Riusciva a sfruttare infatti ogni piccolo
anche gli imbarazzi.
Fantastico.
Sì, davvero.
Senti, parliamo di Paolo Costella e delle cose che stai facendo e dei tuoi progetti futuri.
Io l'anno scorso ho scritto insieme a Paolo Genovese e a Rolando Ravello un film che è stato girato e terminato già lo scorso novembre, che si chiama Supereroi e che ha come protagonisti Alessandro Borghi, Jasmine Trinca e tra gli altri attori Elena Sofia Ricci, Greta Scarano, Vinicio Marchioni. ed è una storia, sul racconto non posso rivelare purtroppo molto, ma che, come promette, diciamo, la frase di lancio, racconta quali superpoteri e quanti superpoteri debba avere una coppia per sopravvivere negli anni e nel tempo.
Bella questa. È
da
carino.
Da qui il titolo.
Superpoteri, incredibile.
E poi sto lavorando appunto con la Cavani da tempo a un progetto a cui tengo molto, ma preferisco sia lei a raccontare. E nei prossimi mesi dovrei girare un film che ho scritto l'anno scorso insieme a Paolo Genovese e Antonella Lattanzi e che sarà pronto per la prossima stagione.
Quindi ti rivedremo come regista?
Sì, sì, sì. Devo dire che fino a questo momento le cose che mi proponevano da sceneggiatore erano più interessanti di quelle che mi proponevano da regista, per cui ho fatto con piacere lo sceneggiatore. Invece questa occasione mi ha riacceso l'entusiasmo.
Benissimo,
quindi
che
dopo,
bello.
Dopo 5 anni da matrimonio sud con Boldi ti rivedremo ancora alla regia.
Eh sì, e poi con un film che spero così sia il risultato anche del mio lavoro di questi ultimi anni e di quello che ho imparato anche io in questi ultimi anni.
Ma noi ti vogliamo poi a Milano, tu stai sempre là a Roma, vengono qua.
È vero,
qua
dovevamo
fare...
girarlo, vedi, anche questo film dovevamo girarlo a Milano, poi alla fine situazioni produttive hanno fatto scegliere Roma. Però è vero, mi piacerebbe venirvi a trovare una volta dopo.
No. Noi ti stiamo aspettando da tempo, fra un po' fa 2 anni, non so se mi spiego.
Vedi, un po' te.
Appunto, però siamo qui pronti ad accoglierti per quando deciderai
con
di arrivare.
Con grande piacere.
Intanto grazie. Ti ringraziamo, è stata una bellissima chiacchierata, ci hai raccontato tante cose anche di te, nonostante tutto.
Mi sono scappate.
Eh sì, non sei riuscito a tenerle solamente per te. Bene, è stato bellissimo, ringraziamo
grazie
Paolo Costella, che è appunto lo sceneggiatore dell'ultimo film di Muccino, Gli anni più belli.
Che sta andando molto bene.
Infatti.
E noi ti aspettiamo qua, proprio la prossima volta ti vogliamo in studio.
Grazie, grazie molto.
Ciao.
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 Ma che bella puntata questa sera.
Ma che bella serata.
Ma che bella serata. Abbiamo parlato di Oscar, di colonne sonore degli Oscar. Abbiamo avuto Paolo Costella che ci ha parlato dell'ultimo film dove lui è sceneggiatore.
Certo, l'ultimo film di Muccino. E siamo
belli.
Stati... Sì. Siamo stati molto contenti di ospitarlo, è una persona fantastica secondo me, oltre a essere un bravo professionista. Che ci resta da dire?
Beh, no, ci restano i saluti.
Salutiamo, salutiamo,
è il romanesco.
E va bene, salutiamo pure noi. E va bene.
Con il romanesco proprio, non c'entriamo nulla.
No, ci si sente che veniamo romani. Dalla Lombardia e va bene, comunque non importa, viva Milano anche, nonostante tutto. Ci salutiamo, salutiamo voi, salutiamo il nostro regista Mauro e vi rimandiamo a giovedì per la replica.
Dalle 23 alle 24, io saluto Lisa Mazzotti.
E io Stefano Zigrino.
E tutti gli ascoltatori di Radio Atlanta Milano. Ciao, alla prossima.
Ciao. I hear them every day. The rhythms in the canyons that'll never fade away. And the ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more.